Il ritorno del principe. Terza parte. Il principe e l'eterna mafia. I segreti. Approfondiamo ora perché la mafia è una delle varie forme in cui si è declinata la criminalità delle classi dirigenti del nostro paese. Dunque, cos'è la mafia? Anzi, perché la mafia? Devo fare due premesse. La prima è che molti snodi essenziali della storia della mafia sono destinati a restare segreti. Se la mafia fosse costituita solo da personaggi come Provenzano e Riina, tutto potrebbe venire alla luce del sole. Ma la mafia è anche uno dei tanti complicati ingranaggi che nel loro insieme costituiscono la macchina del potere reale nazionale. Macchina che scrive il corso della storia collettiva operando in parte sulla scena, ma in gran parte dietro le quinte. Nessuno può permettersi di svelare taluni segreti della parte o scena della storia che gli è accaduto di intravedere senza rischiare di restare stritolato dalla reazione compatta e trasversale di tutto il sistema. Quanti di coloro che si sono occupati professionalmente della mafia sono consapevoli di questo? Diversi. Tra questi, per citare solo i morti lasciando in pace i vivi, certamente Rocco Chinnici, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il primo affidò alcuni frammenti di segreti alle pagine del proprio diario personale pubblicate dopo la morte e alle confidenze con pochissimi colleghi. Anche Dalla Chiesa sentiva il peso degli scottanti segreti di cui era venuto a conoscenza, come annotò in un epistolario in forma di diario che scriveva la sera rivolgendosi, in un dialogo ideale, alla sua prima moglie deceduta. Falcone coniò l'espressione «gioco grande» proprio per definire il gioco totale del potere di cui il principe è uno dei coprotagonisti. Quando nel 1989 fu sventato l'attentato dell'Abdanra, una carica di esplosivo che doveva farlo saltare in aria insieme ai magistrati svizzeri con i quali stava indagando sui canali del riciclaggio internazionale, disse espressamente che dietro l'attentato vi era la regia di quelle che definì menti raffinatissime. Non andò oltre. È un esempio di quello che sto cercando di spiegare. Falcone aveva capito, ma non poteva che esprimersi con un codice criptato, decodificabile solo da pochissimi. Neanche Falcone poteva articolare compiutamente il proprio pensiero, illuminando una realtà di potere criminale intrecciato con quello legale così complessa da sembrare ai più incredibile e frutto di un'allucinazione. Esplicitare compiutamente il suo pensiero l'avrebbe delegittimato ed esposto alla reazione violentissima di tutto il sistema. Per avere un metro di paragone, nel 1989 c'era ancora chi metteva in discussione che la mafia fosse un organismo unitario comandato da una cupola. Immaginiamo cosa avrebbe significato allora, dopo un attentato di quel genere, affermare esplicitamente che la mafia opera talora come braccio esecutivo di un sistema criminale nazionale di cui fanno parte soggetti apicali di altri sistemi di potere. Ti avrebbero preso per pazzo. Molti ti avrebbero subito invitato a fare nomi e cognomi. Nomi e cognomi che Falcone sapeva bene di non poter fare. E Borsellino, Paolo rimase sgomento quando, cercando di scoprire la verità sulla strage di Capaci, si rese conto dell'enormità di quello che si celava dietro le maschere degli assassini che si muovevano sulla scena. Il 19 luglio 1992, sul luogo della strage di Via D'Amelio, mentre l'aria era ancora intrisa dell'odore acre dell'esplosivo e del sangue, qualcuno si incaricò di far sparire l'agenda rossa dalla quale Paolo non si separava mai e dove probabilmente aveva annotato qualcosa che riguardava il fuori scena di quel che stava accadendo. Essere costretti a tenersi dentro certi segreti cambia la vita. Il peso dei segreti sull'anima schiaccia per sempre un certo sorridere alla vita, ti cambia lo sguardo sull'esistenza. Non riguarda solo magistrati e investigatori, ma ha coinvolto, bene o male, tanti di coloro la cui esistenza è stata violentata dal potere mafioso, o meglio, per intenderci, dal potere del principe mafioso, vittime, carnefici e anche coloro che a volte sono rimasti schiacciati in mezzo agli uni e agli altri, tutti condannati dalla grandezza dei segreti che erano costretti a portarsi dentro. Penso, per esempio, a Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana assassinato nel 1980, che, come vedremo, tentò di sfuggire alla morte rendendo partecipi di quei segreti alcuni vertici del suo partito, la DC, nella vana speranza di un loro intervento. Penso a Rosario Nicoletti, segretario regionale della DC, suicidatosi il 17 novembre 1984, a pochi anni di distanza dall'omicidio Mattarella e pochi giorni dopo l'arresto dei potentissimi cugini Nino e Ignazio Salvo, due eventi sconvolgenti per motivi diversi. Penso ad alcuni mafiosi che si sono tolti la vita in carcere, come Antonino Gioe, coinvolto nel disegno stragista del 1992-93, ad altri che hanno deciso di scontare l'ergastolo e di tenersi tutto dentro. Emblematica la vicenda di Michele Greco, il Papa di Cosa Nostra, recentemente scomparso dopo 22 anni di detenzione. E ne aveva segreti che ne avranno schiacciato l'esistenza? Già, perché, come ho tentato di spiegare all'inizio, per quanto possa apparire strano, in fondo è l'intero sistema che chiede il silenzio, e lo chiede perché certi segreti, certe verità, non sono gestibili pubblicamente né sul piano giudiziario né su quello politico. La stessa coltre di silenzio giudiziario e politico calata sui tentativi di golpe e sui crimini commessi dal principe negli anni della strategia della tensione avvolge anche i suoi crimini mafiosi. Il silenzio coatto sui crimini è il sigillo del potere. Prendiamo il caso di Tommaso Buscetta. All'inizio della sua collaborazione nel 1984 spiegò a Falcone che lui non poteva dire quello che sapeva su mafia e politica perché lo avrebbero preso per pazzo in quanto la democrazia italiana non era ancora matura. Lo ripeté fino al 1992. È difficile dargli torto. Immaginiamo la reazione del sistema culturale italiano se Buscetta avesse rivelato allora i rapporti tra Andreotti e la mafia. Per avere una pietra di paragone basti considerare che ancora nel 1993, quando iniziò il procedimento a carico di Andreotti, molti ci considerarono dei visionari. E a tutt'oggi l'intero sistema culturale nazionale, dall'estrema destra fino all'estrema sinistra, passando per il centro, continua a rimuovere il fatto enorme, che invece dovrebbe essere al centro di mille dibattiti e riflessioni, che uno dei protagonisti della storia di questo paese nel dopoguerra ha avuto rapporti accertati con la mafia e ha garantito con il proprio silenzio l'impunità di autori di gravissimi delitti politici mafiosi. Il sistema non vuole sapere, non vuole vedere, anzi non può permettersi di sapere e vedere. E va anche detto che quelle preoccupazioni non furono solo di Buscetta. Infatti, altri collaboratori negli anni 1993-96 a volte si lasciavano sfuggire per un attimo accenni a fatti di straordinaria gravità di cui erano venuti a conoscenza. Ma se noi provavamo a insistere perché parlassero, essi, così come aveva fatto Buscetta con Falcone, ci rispondevano che noi non potevamo neanche immaginare e che certe cose è meglio per tutti dimenticarsele e fingere con se stessi di avere avuto solo un brutto incubo. Da quando mi occupo di mafia ho dovuto sempre fare i conti con la realtà dell'incredulità e della credulità collettiva e soprattutto misurarmi con le imposture costruite dal principe. Certe volte sembra di vivere nel paese dei campanelli. Possibile che nessuno veda mai niente. L'Italia resta un paese culturalmente immaturo, impantanato nella vecchia pratica dei vizi privati e delle pubbliche virtù, impreparato a fare i conti con la realtà della propria storia e affollato da una sterminata folla di intellettuali di fede machiavelliana pronti a stritolarti se osi discostarti dalle verità ufficiali. Verità e potere restano inconciliabili. Sul tema della mafia, la distanza fra verità e potere la definirei abissale. A volte sono colto da un senso di grande tristezza dinanzi all'omertà culturale che ha ridotto la questione mafia a una scadente opera dei pupi in cui solitari paladini del bene si scontrano contro draghi cattivissimi come Riina o Provenzano. Le imposture. La seconda premessa è che nel parlare della mafia farò una scelta di fondo della quale ritengo corretto avvisare i lettori. La mafia, come ho più volte accennato, è un capitolo importante della storia nazionale, quella con la S maiuscola. Occorrerebbe un'enciclopedia per descriverne tutti i poliedrici aspetti. La componente popolare, quella che costituisce in genere i quadri della struttura militare dell'organizzazione e il suo ordinamento interno, la componente borghese e l'evoluzione dei suoi rapporti con quella popolare, le dinamiche economiche, le connessioni con la politica e i vari sistemi di potere nazionale e internazionale, l'evoluzione storica dei rapporti organici con la massoneria deviata, le protezioni e le alleanze di carattere internazionale e via dicendo. Poiché nell'economia della nostra conversazione non è possibile affrontare tutti questi profili, e poiché tutta l'industria culturale ridonda del racconto a senso unico delle res gesta e della componente popolare e militare della mafia, i Provenzano di ieri e di oggi, la mia scelta è di sorvolare su questa parte della storia. Non perché la ritenga priva di importanza, ma perché è quella di cui si è più parlato fino ad abusarne, presentandola come onnicomprensiva della storia della mafia. Intendo quindi concentrarmi sulla parte oscena della storia, quella che a mio parere costituisce l'anima, l'essenza della mafia, la sua conditio sine qua non, il suo essere un instrumentum regni del principe. Privilegiare questo profilo costituisce, a mio parere, una necessità ermeneutica. Fino a quando l'attenzione continuerà a essere depistata dalle trappole cognitive e dalle imposture alimentate dal principe, non esisterà la possibilità di formulare una esatta diagnosi del male né di comprendere il reale corso degli avvenimenti e di fare scelte congrue sul piano delle politiche criminali e sociali di contrasto. Essendo uno degli arcana imperii, il sapere di mafia è sempre stato contaminato dalle imposture del potere. Fino agli anni 70 la vulgata costruita da una miriade di intellettuali interni al sistema, tra cui anche alti magistrati e autorevoli prelati, era che la mafia non esisteva. Che si trattava solo di un atteggiamento culturale della popolazione isolana o di un'invenzione dei comunisti per screditare il buon nome dell'isola. Il depistaggio culturale non è mai venuto meno. Negli anni 80 si negava che avesse una struttura unitaria e la si declassava come una semplice galassia anarchica di singole bande criminali. Nonostante lo straordinario lavoro di alfabetizzazione culturale, oltre che giudiziario, svolto dal pool antimafia di Palermo, solo dopo le stragi del 1992 è divenuto impossibile negarne l'esistenza e l'unitaria organizzazione interna. Da allora si è fatto credere alla gente che comunque la mafia è un'organizzazione composta solo da ex pecorai e contadini semianalfabeti con la complicità di qualche pecora nera del mondo borghese. Un mondo, quest'ultimo, costituito tutto da onesti imprenditori, onorati professionisti, specchiati politici e pubblici amministratori che hanno dovuto subire prima la violenza mafiosa e poi quella di pentiti calunniatori i quali hanno trovato credito presso magistrati politicizzati o, nella migliore delle ipotesi, privi di equilibrio e professionalità. Questa disinformazione si realizza azionando due leve, quella della censura informativa su tutti i fatti che riguardano i rapporti mafia-potere, censura praticata con il silenzio tout court oppure relegando l'informazione alle cronache locali o per le trasmissioni televisive a fasce orarie della seconda serata dedicate a un pubblico di adulti insonni, e quella dell'amplificazione a senso unico delle vicende criminali di bassa macelleria tipiche della struttura militare. Si crea così artificialmente l'effetto luna, la parte visibile del pianeta mafioso, quella illuminata dal sapere omologato, cioè la mafia militare, viene spacciata come il simbolo, l'immagine che riassume il tutto, mentre la faccia oscurata resta nell'ombra e inconoscibile. Facciamo alcuni esempi. Gli episodi di informazione a senso unico, talora praticata anche in buona fede per pregiudizi culturali o per ignoranza della realtà del fenomeno, sono innumerevoli. Mi limito solo a qualche caso più eclatante. In occasione dell'assoluzione di Andreotti in primo grado, Bruno Vespa dedicò all'evento una puntata trionfale della trasmissione televisiva Porta a Porta. Quando invece il giudizio di primo grado venne ribaltato e la Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di Appello, ritenne accertato con sentenza definitiva che Andreotti aveva avuto rapporti organici con la mafia sino agli anni 80, restando coinvolto in fatti gravi, lo stesso Vespa non ne fece cenno al suo pubblico. Il giorno in cui il senatore Dell'Utri fu condannato per tentata estorsione insieme al capomafia di Trapani, Vincenzo Virga, la trasmissione fu dedicata a un'ennesima puntata del giallo di Cogne. Quando Dell'Utri fu condannato alla pena di 9 anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa, Porta a Porta ignorò il fatto dedicandosi, se mal non ricordo, al tema della sessualità degli anziani o ad altre amenità. Idem per la condanna definitiva per mafia di Bruno Contrada, già numero 3 dei servizi segreti. Quello di Vespa, che cito tra i tanti solo perché è un conduttore televisivo talmente potente e rispettato da essere stato definito il presidente del terzo ramo del Parlamento, è solo una delle punte di maggiore visibilità della politica culturale condotta dall'apparato televisivo, oggi certo il più potente apparato culturale esistente in un paese quale il nostro, dove solo una ristrettissima elite legge qualche libro, i lettori dei giornali sono una netta minoranza a fronte del pubblico televisivo. Come ha osservato Franco Corderò, chi controlla gli schermi televisivi satura lo spazio mentale. Si potrebbe scrivere un'altra piccola enciclopedia su tutti i casi di censura televisiva a proposito dei rapporti tra mafia e politica. Può essere interessante a questo proposito ricordare un fatto poco noto. Dopo l'inizio del processo per mafia a carico del senatore Andreotti, la RAI fu autorizzata a riprendere tutte le udienze. Era stata quindi inserita nel palinsesto RAI la programmazione di trasmissioni quotidiane e anche settimanali di scene tratte dalle udienze. Dopo le prime 2 trasmissioni, che avevano registrato un'audience molto elevata, la programmazione fu cancellata. La RAI si accollò l'onere delle spese già anticipate e liquidate. Non si ritenne neppure di selezionare una sintesi delle udienze di tutto il processo per una puntata della nota trasmissione Un giorno in pretura. Così gli italiani hanno potuto vedere varie puntate dedicate ai processi per rapina, per omicidio e per altri fatti di cronaca nera, ma è stato loro precluso di assistere al dibattimento di quello che la stampa internazionale ha definito come il processo del secolo. La stessa censura opera anche nel mercato editoriale e nel mondo culturale in genere. Lo storico Nicola Tranfaglia, in occasione della presentazione di un suo libro sul processo Andreotti, ha raccontato le difficoltà incontrate prima di trovare un editore disposto a pubblicarlo. L'attrice Piera Degli Esposti ha dovuto rinunciare a uno spettacolo teatrale sul processo Andreotti di cui erano autori la regista televisiva Rita Calapso e il giornalista Francesco Lalicata. Il 27 luglio 1998, tre giorni prima che lo spettacolo andasse in scena a Roma, ha dichiarato alla stampa: «Ho avuto paura. È la prima volta che rinuncio ad andare in scena, ma sono spaventata». Gli autori dello spettacolo hanno provato successivamente a mandarlo in scena con altri attori a Palermo, ma si sono sentiti rispondere che non era prudente. Non so se poi ha notato come tutti i film, i documentari e le fiction sulla mafia si fermino al maxi processo e alle stragi del 1992-93, sfumando in dissolvenza sul delitto Lima. Quel che è avvenuto dopo, cioè la celebrazione di decine di processi che hanno messo a nudo i rapporti tra mafia e potere, è tabù. Potrei continuare con esempi che riguardano migliaia di altri casi noti e meno noti, ma ritengo sia sufficiente per dare l'idea di fondo della sistematica censura e autocensura praticata a tutti i livelli sulla mafia dei colletti bianchi. Nel frattempo, la stessa industria culturale ci subissa di prodotti che rappresentano la mafia con il volto di individui appartenenti alla classica iconografia del padrino. Indugia ossessivamente con le telecamere sulle stalle e i tuguri dei latitanti o su facce di arrestati che sembrano recare le stimmate lombrosiane della degradazione morale. Tra i tanti, il caso Provenzano è ormai divenuto di scuola. Per anni la RAI, come del resto la maggior parte dei media, ha contribuito a creare il mito di un demiurgo assoluto del male che tirava le redini di tutti gli affari sporchi dell'isola tenendo al guinzaglio legioni di killer e di colletti bianchi costretti controvoglia a essere proni al suo malefico volere. Ma qual è il risultato finale? Il risultato finale di questa manovra a tenaglia, censura e amplificazione è, per fare due esempi simbolici, che 9 italiani su 10 sono convinti che Andreotti, personificazione del potere statale e politico, è stato completamente assolto e che la mafia è solo Provenzano. Il resto è roba da piovra e di confuse opinioni. Allora vogliamo provare a intraprendere con i nostri lettori un immaginario viaggio astronautico intorno alla faccia nascosta del pianeta mafioso. Tengo a sottolineare ancora una volta che quella che vado a esporre è una ricostruzione che si fonda su una libera e personale interpretazione di fatti storici ed eventi processuali. Ciò premesso, incentrerò la mia analisi sulla mafia siciliana perché questa mafia, a differenza delle altre, è nata come criminalità del principe mantenendo tale impronta originaria fino ai nostri giorni, nonostante alcune parentesi storiche e significative evoluzioni. La 'ndrangheta e la camorra, alle quali farò pure cenno, sono invece nate come forme criminali popolari e solo negli ultimi decenni si sono in parte evolute come criminalità del potere. La mafia siciliana costituisce dunque uno straordinario osservatorio storico e sociologico per comprendere la modellistica generale delle interazioni e delle sinergie tra criminalità delle classi dirigenti e quella delle classi popolari.